Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
In mezzo dei tanti dolori, tanti problemi che ci sono qui a Roma, c'è gente che vive senza speranza, ma ciascuno di noi può pensare in silenzio alle persone che vivono senza speranza e sono immerse in una profonda tristezza da cui cercano di uscire credendo di trovare la felicità nell'alcol, nella droga, nel gioco d'azzardo, nel potere del denaro, nella sessualità senza regole.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini a Storie di Periferie. Quelle che abbiamo appena ascoltato erano le parole che il Santo Padre Francesco ha pronunciato lo scorso 17 giugno durante il convegno ecclesiale della Diocesi di Roma. Ancora una volta parlava della città, degli spazi della città di Roma che ospitano realtà umane al confine, situazioni problematiche dove i sacerdoti e la parola di Dio con maggiore urgenza dovrebbero essere presenti. L'invito del Santo Padre Francesco infatti è proprio questo: offrire speranza cristiana con la propria testimonianza, portarla a quegli angoli della città, del paese, che maggiormente ne hanno bisogno, quegli ampi spazi di periferia lontani dal centro attraverso la testimonianza della parola di Dio.
La periferia, intesa come condizione geografica, punto distante da un centro, non può essere l'argomento dal quale partire. Il corpo della città, fatto di lamiere, baracche, sentieri sterrati, marrane, era più semplice da spiegare guardandolo dal centro. Ci restituiva una geografia degli opposti, che per questo era di per sé chiara. C'era il fronte della città che avanzava per frammenti ed eruzioni, ferite che si aprivano nel suolo di una campagna romana ancora integra. Negli anni 50 c'erano i Tuguri e le Coree, la cui inconsistenza fisica è stata riscattata dalle storie neorealiste che ne hanno consolidato l'immagine, tanto che ancora oggi si possono attraversare e guardare. Così Pasolini poteva invitare il turista o il cittadino borghese a prendere un autobus per spostarsi dal centro verso i margini della città. Poi le borgate abusive, lottizzate da imprenditori mascherati dietro nomi di società che vendevano i lotti da edificare, incassando il plusvalore e lasciando agli sventurati il compito di effettuare l'abuso. Sorto il paese, è nato con esso il problema umano di rendere la vita possibile agli abitanti della nuova borgata. Il comune è sollecitato da ogni parte all'esecuzione di tutte le opere necessarie che mancano completamente. Non esistono né strade, né fogne, né luce, né scuole, niente. Sono almeno 900.000 i vani ormai ex abusivi dove ancora oggi il comune insegue le sollecitazioni degli abitanti che ora, riuniti in consorzi per l'attuazione delle opere di urbanizzazione, sono diventati operatori e protagonisti nella costruzione della città. L'emergenza abitativa e le lotte per il caro affitti diedero avvio a Roma alla fine degli anni 60 alla realizzazione del più grande piano di edilizia economica e popolare del paese, tre volte quello della città di Milano. Complessivamente erano previsti alloggi per una popolazione pari a quella dell'allora regione Umbria. Il secondo piano fu approvato nell'aprile del 1985, dopo che del primo era ormai scaduta anche la proroga di 2 anni sui 18 della durata regolarmente prevista. Di dimensioni più ridotte, circa 2.400 ettari per 200.000 stanze, il secondo piano si differenzia dal primo soprattutto per la filosofia progettuale. Non più grandi interventi edilizi caratterizzati da una forte impronta modernista nelle soluzioni architettoniche, bensì modelli morfologici e tipologici più vicini alla città tradizionale. Nello stesso tempo, però, il nuovo piano si fa carico di dotare di servizi le parti di città per lo più abusive che costituivano la periferia romana. Per questo motivo la localizzazione dei nuovi quartieri è adiacente agli insediamenti abusivi e i servizi previsti dal piano risultano sovradimensionati rispetto agli abitanti insediati, in modo da compensarne la carenza nelle borgate adiacenti.
Ringrazio Laura De Luca per aver letto per noi questo estratto dal Calendario del Popolo, rivista edita da Sandro Teti. L'estratto era un articolo di Giovanni Caudo, Dalla borgata alla nebulosa, un frammento che ben descrive gli spazi cittadini e la dimensione urbana che spesso è generatrice di atteggiamenti e condizioni di vita non troppo favorevoli per il cittadino, un cittadino che, come ricordava il Santo Padre nel suo discorso del 17 giugno scorso durante il convegno ecclesiale della diocesi di Roma, finisce per vivere senza speranza in una condizione di immensa tristezza da cui cerca di uscire trovando un'illusione di felicità in benesseri fugaci e posticci.
In mezzo di tanti dolori, tanti problemi che ci sono qui a Roma, c'è gente che vive senza speranza, ma ciascuno di noi può pensare in silenzio alle persone che vivono senza speranza e sono immerse in una profonda tristezza da cui cercano di uscire credendo di trovare la felicità nell'alcol, nella droga, nel gioco d'azzardo, nel potere del denaro, nella sessualità senza regole.
Cari amici, siamo ancora a Storie di Periferia. Oggi approfondiamo un nuovo municipio della città di Roma, che è il Decimo, una zona che si trova a sud-ovest della città di Roma e sostituisce oggi, dall'11 marzo 2013, il municipio Terzo. Esso comprende le zone di Malafede, Acilia, Casal Palocco, Ostia, Casal Fusano, Infernetto e Castel Porziano. I quartieri che ne fanno parte sono quelli di Ostia, Lido Ponente, Levante e Lido di Castel Fusano. E le seguenti zone poi: Tordecenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzo Cammino, Acilia, Casal Palocco e Ostia Antica. La particolarità di questa periferia della città di Roma è che essa si rivela l'unica area territoriale che presenta sbocchi sul mare, pertanto in estate è molto frequentata dai romani oltre che da numerosi turisti inevitabilmente. La maggior parte dell'area è frutto di un'opera di bonifica avvenuta tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX. A questa ultima fase poi risale la messa in opera della ferrovia Roma-Lido, proprio per accelerare i collegamenti con le acque, con il mare. Ci accompagna alla scoperta letteraria di un quartiere nello specifico che abbiamo scelto a pretesto per raccontare questa zona di periferia, Laura De Luca, che legge per noi un estratto da La città fuori le mura. La zona in questione è quella di Acilia, decisamente periferia rispetto al centro della città di Roma, anzi definita da Wikipedia addirittura borgata ufficiale. Il brano in questione è firmato da Francesco Piccolo e racconta proprio quanto gli abitanti di un determinato quartiere dipendano anche nei loro atteggiamenti dalla zona in cui vivono e ad essa si adattino poi e viceversa. Spazi e geometrie organizzano i caratteri ed essi si plasmano e continuano a plasmare a loro immagine.
Di Acilia si può cominciare a raccontare quel che ancora non si vede. Si può cominciare dalle intenzioni, che sono la caratteristica di tutta l'area periferica romana, un mondo difficilmente organizzato ma con prospettive luminose grazie a una gran quantità di progetti che rendono i quartieri di ora distanti dai modellini degli architetti, i quali però restituiscono una sensazione di crescita e prospettive sociali vicine o lontane all'approdo. Si può cominciare dal cantiere di Piazza Capelvenere, su un'area complessiva di 15.000 metri quadrati. È stata realizzata una nuova piazza che ricucirà Acilia e casette pater con gli insediamenti più recenti. Fino a ora gli abitanti di Acilia che vogliono recarsi agli uffici della loro circoscrizione devono andare fino a Ostia, ma le cose cambieranno. Infatti negli edifici della nuova piazza troveranno posto ben 16 uffici circoscrizionali pubblici, tra i quali anche quello dei vigili. Questa sarà la più grande piazza pedonale fuori dal centro di Roma e da essa partirà uno spazio verde di 1000 metri quadrati dove i bambini potranno giocare e uno spazio di altri 1000 metri quadrati pavimentati dove si potranno svolgere manifestazioni. Un percorso pedonale ricucirà la piazza con l'area circostante e con la nuova stazione metropolitana di Acilia che grazie all'interramento della ferrovia sorgerà qui sotto. Il piazzale sarà collegato anche a un capolinea degli autobus e a un parcheggio di scambio per le macchine. Sono trasformazioni augurabili in qualsiasi posto perché lo rendono vivibile. Speranze che diventeranno concrete ma che sembrano sogni per ora. Ma qui ad Acilia assumono un significato diverso. Qui questo futuro, che ormai è prossimo, è l'approdo di una storia cominciata migliaia di anni fa, quando Acilia era il luogo di sosta degli antichi romani sulla via per Ostia e non è ancora giunta al termine, visto che oggi è luogo di pernottamento di lavoratori della città che tutte le mattine svuotano le stradone che dividono i fabbricati nuovi per riempirle di nuovo al ritorno la sera, quando tutte le anime sono stracche dalla fatica e la casa è la casa. Quindi in un attimo le strade appena rivitalizzate tornano a vuotarsi, lasciando come testimonianza del passaggio le auto parcheggiate e le luci accese che colmano le finestre e che raccontano infinite storie di famiglie ricomposte, di chiacchiere e resoconti, le luci azzurrine della televisione. È una cittadina, eppure è parte del comune di Roma. La sua posizione speciale è raccontata da Tutto Città, che le regala un quadratino a parte, distante dagli altri, isolato. E in effetti è un'isola, che potrebbe essere felice con queste ampie campagne ancora intaccate intorno, dove le pecore pascolano come in attesa di essere mandate via, dove le strade verso il mare corrono accerchiandola e addirittura tranciandola in due parti. La via Ostiense e la via del mare sono quelle che fanno bene e che fanno male. La vita che entra e che esce e più spesso passa sfrecciando e che penetra nel centro come una lama che esce dall'altra parte. Prima del sottopasso, un futuro che si è fatto presente da poco, la casa riposo per anziani Giovanni XXIII e tutti i villini e le casette che sono da quella parte erano la periferia della periferia. Ora si passa il ponticello della ferrovia e si vedono degli esseri umani che a piedi giungono dalla strada dove auto corrono veloci e si tira un sospiro di sollievo quando ci si accorge che sono sbucate dal sottopasso verde. Lì sotto c'è un vicoletto che è più importante di tutte le altre strade. E diciamo la verità, Ostia è la dannazione. È il luogo dove si recano tutti quelli che passano di qua, da millenni appunto, dove si indica essere Acilia sulla strada per Ostia. È il luogo dove quelli di Acilia devono andare a fare i certificati, e non solo. È il luogo dove risiede il mare. La questione fondamentale che rende questa piccola geografia tutta spostata verso di là, con stradone che scendono verso il mare. È come un luogo concepito per avere il mare più vicino di quanto sia. Tutto tende lì. E la via Acilia, oltre ad essere la strada primordiale attorno a cui si accorpa tutto, ha un odore, una vegetazione strana. È come se fosse parallela a un lungomare che non c'è. Insomma, Acilia è vicino al mare, ma non è sul mare. È uno dei dormitori della grande città. È come se non dovesse avere niente di suo. E questa è la sua bellezza struggente. Come se resistesse a tutti i palazzoni, i centri commerciali, Cona, degli SMA, e ogni volta che può tendesse verso una costruzione sociale e vitale che comincia pian piano a diventare concreta. Fino a pochi anni fa, Acilia aveva fama di grande centro della tossicodipendenza. Non era difficile immaginarlo perché i luoghi non luoghi sono perfetti per insediare distrazioni estreme. E quando la comunità ha pian piano capito che questa era una cittadina e come tale doveva prendersi carico di una vitalità che finora era stata spontanea e distratta, con parroci e progetti ha cominciato a credere di essere un agorà che semplicemente aspetta la maggior parte delle sue anime dopo il tramonto. Quando il sole comincia a calare, anche se c'è traffico sulla via Ostiense, quella luce che si vede là fuori dai finestrini delle auto quando si torna dal centro per infilarsi qui a casa, quella luce ammorbidisce molte delle nevrosi e delle tensioni dei pendolari, li addolcisce prima che svoltino per la via Acilia e vengano accolti da quelli che sono rimasti. Ed io con loro sento arrivare il primo rombo di motore, che ha un suono diverso, come un eco che porta dietro altri motori, e tutte insieme le auto colorano le strade vuote e sembra che si possa finalmente cominciare qualsiasi cosa. Quasi quasi non me ne vado fino a quando l'ultimo di loro non è salito su in casa per la cena e ha svuotato di nuovo queste strade che portano verso il mare, quando il mare all'orizzonte non si vede.
Ringrazio Laura De Luca per aver letto per noi questo brano tratto dalla Città fuori le mura, firmato da Francesco Piccolo, che ci ha aiutato a farci più precisamente un'idea fisica di questa zona di Roma, compresa nel municipio decimo, che oggi stiamo attraversando. Francesco Piccolo, autore del brano che abbiamo appena ascoltato, scriveva questa descrizione di Acilia nel 2002, adesso le cose sono un po' cambiate, ma rimane comunque quella di Acilia, una zona decisamente distante dal centro, che spesso, come tante altre zone di periferia, ospita persone che finiscono per vivere senza speranza, in una condizione di immensa tristezza alla quale, come ricordava il Santo Padre Francesco, bisogna provvedere e della quale soprattutto bisogna accorgersi, nella quale diventa necessario essere con la parola di Dio e la speranza cristiana. A proposito di questo, ascoltiamo adesso le parole di chi tutti i giorni riconosce questo come il suo compito principale. È con noi in collegamento telefonico oggi Don Antonio, parroco della parrocchia di San Tommaso Apostolo a Castelfusano, quindi proprio vicino al mare. A lui prima di tutto abbiamo chiesto che tipo di periferia è quella dove vive, che non è proprio, insomma, è una periferia medio-alta, dove vive, dove tutti i giorni incontra realtà come quelle di cui parlava il Santo Padre Francesco quel famoso 17 giugno.
È una periferia sostanzialmente di dormitorio, perché qui ci sono, con tanti sforzi la gente si è costruita una casa, una bella casa, e considerando il lavoro si arriva qui molto tardi la sera, e quindi la casa la si gode soprattutto nel fine settimana. Non possiamo dire che ci sia una vita di quartiere, se non per chi appunto, non dovendosi recare al lavoro, svolge la propria vita nel quotidiano, nella normalità di chi magari deve accudire la casa, la spesa, eccetera, eccetera. I bambini ovviamente vengono accompagnati a scuola, la grande presenza dei nonni anche permette questo aiuto ai genitori che lavorano.
Lei nella sua parrocchia come si occupa della periferia, invece dell'anima dei suoi parrocchiani, di quegli angoli bui?
Ma innanzitutto ovviamente offrendo quelli che sono i normali, chiamiamoli, strade, strumenti della evangelizzazione, come la catechesi, gli incontri, i vari gruppi, i momenti di preghiera e ovviamente poi la disponibilità massima ai colloqui personali. La visita alle famiglie, non soltanto agli ammalati, ma anche in occasione della benedizione pasquale.
E a proposito di periferia e dell'anima, allora rimaniamo qui. Stare in periferia è una spinta a tendere verso il centro, oppure obbliga a una sorta di rassegnazione, di rimanere un po' defilati a volte?
No, rassegnazione mai, ma si cerca quanto più, con tutto la grazia di Dio da una parte e la generosità e disponibilità umana dall'altra, di venire incontro appunto a queste famose periferie dell'anima con l'annuncio della parola di Dio, che poi appunto è questo il nostro fine, far arrivare a quella anima periferica, chiamiamola così, un annuncio di salvezza che è quello del Vangelo, che è eterno.
Senta, lei ci diceva che lì è casa e poi c'è il lavoro che invece è più centrale, più verso proprio il cuore di Roma.
È proprio verso la città, certo.
Certo, come si vede, come si considera allora il centro da quella parte di città? È tanto lontano, è una cosa altra, oppure comunque fa parte della quotidianità di ognuno in un certo senso? Perché
fa parte della quotidianità di ognuno nella misura del lavoro. Si va in città, qui stranamente si dice vado a Roma, come se abitassimo chissà dove, effettivamente chissà siamo fuori città. E quindi la gente normalmente dice vado a Roma, e vado a Roma significa affrontare un piccolo viaggio che comporta tempo, fatica e stress in andata e ritorno.
Don Antonio, lei ha ascoltato la frase del Santo Padre Francesco con cui abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Come si può uscire da quella periferia dell'anima di cui parlava il Santo Padre, secondo la sua esperienza?
Ma innanzitutto attraverso degli incontri provvidenziali che le persone possono avere nella quotidianità, nella occasionalità anche per esempio in parrocchia del momento sacramentale e quant'altro. Perché poi quello che vince appunto è l'incontro personale, come Gesù nel Vangelo ha incontrato personalmente i chiamiamoli lontani e gli ha dato un messaggio di speranza e di salvezza. Noi come cristiani siamo chiamati a ripetere la stessa metodologia di Gesù, la strategia è quella, non bisogna inventarsela per me, ma già c'è, cioè l'incontro personale con il Cristo che si fa presente in chi può annunciare il Vangelo e in chi lo riceve.
Senta, sempre tornando a questo fatto che la quotidianità giornaliera, diciamo, dove la sua parrocchia la vivono soprattutto anziani e bambini, anche immagino adesso d'estate ancora di più, che tipo di possibilità di incontro allora offrite come parrocchia proprio a queste persone?
Ogni giorno abbiamo quegli incontri diciamo sacramentali fondamentali per un cammino cristiano, che sono quelli ovviamente delle celebrazioni eucaristiche, dei momenti di preghiera, e poi ci sono le occasioni varie che durante l'anno si possono offrire in un anno pastorale che si voglia dire normale, quindi gruppi, associazioni, occasioni di predicazione, di ritiri, feste parrocchiali e ovviamente catechesi dei bambini, degli adulti, dei ragazzi della Cresima, ma sono tutte occasioni che fanno ruotare attorno alla parrocchia, all'edificio parrocchia, insomma, le persone. Poi, certamente, i più vicini e sensibili vengono costantemente formati ad un ricevere una parola di Gesù, una parola di salvezza e di speranza che non è solo per loro, e quindi di portarla lì dove si vive, quindi nella propria casa, nel proprio vicinato, nel proprio posto di lavoro, perché quello che è l'annuncio evangelico non sia limitato alla persona che lo riceve, ma deve essere sempre un dono per gli altri. Questo è uno stimolo di crescita costante.
In questo caso i suoi parrocchiani sono a portarla al centro, troppo magari impegnato nel lavoro di ogni giorno.
Dove sentono, possono formalmente vivere questo, lo fa, io so che lo fanno volentieri.
Bene, io
qualcuno un po' più, come dire, spronato e più convinto, altro magari da spronare un po' di più.
In mezzo di tanti dolori, di tanti problemi che ci sono qui a Roma, c'è gente che vive senza speranza. Ma ciascuno di noi può pensare in silenzio alle persone che vivono senza speranza e sono immerse in una profonda tristezza, da cui cercano di uscire credendo di trovare la felicità nell'alcol, nella droga, nel gioco d'azzardo, nel potere del denaro, nella sessualità senza regole.
Cari amici, purtroppo il nostro tempo a disposizione anche oggi finisce qui. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Storie di Periferie.